Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. La domanda di Maharaj Parikshit sul perché i giovani pastori avessero mantenuto il silenzio intorno alla morte di Agasura per un anno intero ispirò Sukadeva Goswami a continuare il racconto dei divertimenti del Signore. Così rispose all'imperatore:
caro re, le tue domande danno una freschezza ancora più intensa ai divertimenti sublimi di Krishna. Il Bhakta, per natura, offre costantemente alla sua mente le sue energie, le sue parole e il suo udito all'ascolto e al canto delle glorie di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna, e per chi si assorbe in questo ascolto, in questo canto, il soggetto non è mai monotono o antiquato. La differenza tra i discorsi spirituali e quelli materiali consiste proprio nel fatto che questi ultimi appassiscono e non si può ascoltarli senza provare ben presto il desiderio di variare, mentre i primi sono definiti Nityanava Navayamana, cioè il canto e l'ascolto delle glorie del Signore Supremo non annoiano mai, bensì conservano la loro freschezza facendo perfino sviluppare un ardente desiderio di praticarli sempre più. È dovere del maestro spirituale rivelare gli aspetti confidenziali della spiritualità al discepolo sincero e desideroso di apprendere. Così, Sukadeva Goswami inizia a spiegare a Re Parikshit la ragione per cui durante tutto un anno nessuno ricordò l'uccisione di Agasura. Ucciso Agasura e salvati i suoi amici dalla bocca del mostro, Sri Krishna li condusse sulle sponde dello Yamuna e propose:
piacevole per far colazione e giocare su questa sabbia fine. Sulle acque della Yamuna i fiori di loto sono sbocciati meravigliosamente e il loro aroma si diffonde ovunque. Tutto intorno il canto degli uccelli e il grido dei pavoni che si armonizzano e si rispondono tra il fruscio delle foglie rendono ancora più incantevole questo paesaggio di alberi. Fermiamoci qui a fare colazione. Ormai si è fatto tardi e abbiamo fame. I vitelli resteranno vicino a noi, si disseteranno nelle acque della Yamuna e mentre noi calmeremo la nostra fame potranno brucare l'erba tenera.
Alla proposta di Krishna, i piccoli pastori
si sentirono pieni di gioia ed esclamarono:
sì, sediamoci tutti qui e facciamo colazione.
Poi lasciarono che i vitelli brucassero liberamente. Seduti a terra in circolo, cominciarono ad aprire i sacchetti con le provviste portate da casa. Poggiarono il loro fagottino sui fiori, foglie e cortecce d'albero raccolti qua e là, e gustarono la colazione in compagnia di Sri Krishna. Egli era seduto al centro e tutti i visi erano rivolti a lui. Così, mangiando, i giovani pastori provavano un'estasi continua nel vedere il Signore, che sembrava il cuore di un fiore di loto circondato dai suoi petali. Durante il pasto, ognuno dei ragazzi manifestò un differente tipo di relazione con Krishna, e in uno scambio di scherzi tutti provarono un grande piacere nello stare insieme. Mentre prendeva con gioia il suo pasto, Sri Krishna fece scivolare il suo flauto nella cintura e il corno e la canna nella piega sinistra del vestito. Nella sua mano sinistra, tra le dita delicate come petali, teneva un pezzetto di dolce fatto con yogurt, burro, riso e pezzi di frutta. Dio, la persona suprema, lui che accetta i frutti di tutti i grandi sacrifici, rideva e scherzava in compagnia dei piccoli amici di Vrindavana. Dall'alto dei pianeti celesti, i Deva contemplavano la scena. E quei giovani pastori vicini alla persona suprema erano semplicemente immersi nella felicità spirituale. Nel frattempo, i vitelli che pascolavano là intorno si inoltrarono nella foresta al richiamo dei teneri germogli e scomparvero alla vista. Quando i giovani pastori se ne accorsero, preoccupati, gridarono subito:
Krishna!
Sri Krishna è il carnefice della paura personificata. Tutti temono la paura personificata, ma la paura teme Krishna. Così, gridando il nome di Krishna, i giovani pastori trascesero subito ogni paura. Nel suo grande affetto per loro, Krishna non volle che i suoi amici interrompessero il loro piacevole pasto per andare a cercare i vitelli.
Amici miei, non è necessario che interrompiate la colazione. Continuate pure a divertirvi. Andrò io a cercare i vitelli.
E si mise subito alla loro ricerca. Sulla montagna e nella foresta, egli frugò nelle caverne e nei cespugli, ma invano. Si ricorderà che alla morte di Agasura, mentre i Deva osservavano la scena con grande stupore, Brahma, nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico di Vishnu, era venuto anche lui a contemplare l'impresa prodigiosa. Com'è possibile che un piccolo ragazzo come Krishna potesse compiere tali prodigi? In realtà, Brahma sapeva che quel piccolo pastore non era altri che Dio, la persona suprema, ma nel desiderio di assistere ancora ai suoi divertimenti gloriosi, rapì prima tutti i vitelli, poi tutti i giovani pastori, portandoli lontano. Così Sri Krishna non riuscì a trovare i vitelli nonostante tutte le sue ricerche, e quando tornò sulle sponde della Yamuna, dove aveva lasciato i suoi amici a far colazione, una sorpresa lo attendeva: anche i pastorelli erano scomparsi. Nella sua forma di giovane pastore, Sri Krishna appariva molto piccolo in confronto a Brahma, ma poiché era sempre Dio la persona suprema, non ebbe difficoltà a intuire cosa era accaduto e subito pensò:
Brahma ha rapito tutti i pastori e i vitelli. Ora, se tornassi da sola a Vrindavana, quale dolore per tutte le madri!
Così, per far felici le madri e per convincere Brahma della propria supremazia divina, Sri Krishna, la persona suprema, si moltiplicò subito in altrettanti pastori e vitelli. I Veda affermano che Dio, la persona suprema, si moltiplica grazie alla sua energia in tutti gli esseri viventi. Nulla di straordinario per lui, dunque, moltiplicarsi in tanti pastori e vitelli. Così Krishna assunse l'identica fisionomia dei suoi giovani amici, differenti l'uno dall'altro nel corpo e nel viso, ma anche nel vestito, negli ornamenti, negli atteggiamenti e nelle attività. Infatti, ciascuno ha gusti differenti. Come un'anima individuale, ogni individuo si comporta e agisce in un particolare modo. Ma Krishna si moltiplicò in modo da assumere la forma e la personalità esatta di ciascuno dei pastori, e altrettanto fece per i vitelli, anch'essi differenti in dimensione, colore, carattere, eccetera. Sri Krishna poté agire così perché ogni cosa deriva dalla sua energia, come insegna il Vishnu Purana. Parasya Brahmanam Shakti. Si tratti della materia o degli atti compiuti dagli esseri, qualsiasi cosa osserviamo nella creazione cosmica è una semplice manifestazione delle energie del Signore, come calore e luce sono le manifestazioni del fuoco. Moltiplicatosi nei ragazzi e nei vitelli, con i loro rispettivi caratteri e circondato da queste emanazioni di se stesso, Krishna rientra a Vrindavana. Gli abitanti erano all'oscuro di tutto. Varcati i limiti del villaggio, i vitelli raggiunsero le loro stalle e i ragazzi tornarono dai genitori nelle rispettive case. Prima ancora di vederli, le madri sentirono vibrare i loro flauti e si affacciarono sulla soglia per accoglierli con il loro abbraccio. Tanto grande era il loro amore che il latte sgorgava dal loro seno ed esse lo offrirono subito ai loro bambini. Ma questa volta il latte non andò veramente ai figli, bensì a Dio, la persona suprema, che aveva preso la loro forma. Per le madri di Vrindavana, questa fu una nuova occasione di nutrire la persona suprema col proprio latte. Questo privilegio, dunque, non toccò soltanto a Yashoda, ma in questa occasione anche a tutte le gopi anziane. I ragazzi si comportarono con le loro madri come d'abitudine e all'avvicinarsi del crepuscolo esse li lavarono, li decolarono con tilak e ornamenti vari e li nutrirono a sazietà come solevano fare dopo una giornata di lavoro. Le mucche, che si trovavano lontano nei pascoli, calata la sera rientrarono nelle stalle da dove lanciarono i loro muggiti per chiamare i vitelli. E come essi accorsero, le mucche si misero a leccare i loro corpi. Tra le mucche e i vitelli, le gopi e i figli, i rapporti rimasero invariati. Anzi, l'affetto per la rispettiva prole aumentò senza una ragione evidente. Fenomeno naturale questo, sebbene i vitelli e i ragazzi che avevano davanti non fossero la vera prole. L'amore delle mucche e delle gopi anziane di Vrindavana era più grande verso Krishna che verso la propria prole. Perciò, in quell'anno, accadde che l'amore per i loro vitelli e per i loro ragazzi si intensificò fino a uguagliare l'amore che provavano per Krishna. Per un anno intero Krishna si manifestò come i vitelli e i giovani pastori e i pascoli furono popolati da lui soltanto sotto queste forme. Come insegna la Bhagavad Gita, l'anima suprema, emanazione di Krishna, è situata nel cuore di ciascuno. Ma in quella circostanza, per un intero anno, invece di manifestarsi come anima suprema nel cuore dei vitelli e dei pastori, il Signore si moltiplicò per diventare egli stesso i vitelli e i pastori. Un giorno, portando al pascolo i vitelli nella foresta, Krishna, Balaram e i giovani pastori videro qualche mucca in cima alla collina Govardhana. Di lassù, le mucche poterono subito accorgersi dei vitelli che pascolavano in basso nella vallata e si lanciarono giù dalla collina galoppando senza neanche curarsi del terreno aspro e sassoso. Tanto intenso era l'affetto per i loro piccoli. Raggiunti i pascoli, si avvicinarono ai vitelli con le mammelle piene di latte e con la coda in aria. Già mentre scendevano per la collina, il loro latte gocciolava sul terreno, tanto era intenso l'affetto materno. Che quelli non fossero i loro vitelli. Infatti, i vitelli che pascolavano ai piedi della collina Govardana erano più grossi e nessuno si sarebbe aspettato che bevessero direttamente il latte dalle mammelle delle mucche perché erano soddisfatti dell'erba dei pascoli. Invece, le mucche accorsero e presero a leccare i loro corpi mentre i vitelli bevevano il loro latte. Era come se una grande catena d'affetto unisse le mucche e i vitelli. Le mucche sono sorvegliate dagli uomini e i vitelli dai giovani ragazzi. E per quanto possibile, le mucche vengono tenute lontane dai vitelli perché questi non bevano tutto il loro latte. Perciò, quando gli uomini che pascolavano le mucche sulla collina videro le loro mandrie disperdersi lungo i pendii della collina Govardana, cercarono di trattenerle e impedire loro di raggiungere i vitelli. Ma invano. Allora, nell'amarezza di aver fallito, si sentirono vergognosi e irritati, rammaricandosi della loro sfortuna. Ma quando discesero e videro i loro figli prendersi cura dei vitelli, un intenso affetto li pervase all'improvviso. Era sorprendente. Gli uomini erano scesi amareggiati, frustrati e addirati, ma appena videro i loro figli, sentirono il cuore fondersi nell'affetto e la collera e l'insoddisfazione svanire. Esprimendo il loro amore paterno, presero i bambini tra le braccia e li strinsero a sé con grande tenerezza. Respirarono l'odore dei loro capelli e si inebriarono della gioia di essere in loro compagnia. Poi ricondussero le mucche in cima alla collina Govardana, ma per tutto il tragitto non smisero di pensare ai loro figli e dall'affetto i loro occhi si riempirono di lacrime. Balaram notò quell'affetto eccezionale, ingiustificato in quel momento, tra le mucche e i vitelli e tra i padri e i figli, e se ne chiese il motivo. Sembrava proprio che gli abitanti di Vrindavana e le mucche amassero la loro prole di un sentimento molto simile all'amore che sentivano per Krishna. Balaram definì sovrannaturale questa prodigiosa manifestazione d'affetto e attribuì questo meraviglioso cambiamento a qualche potente uomo oppure a un deva. Infine concluse che questa metamorfosi sovrannaturale poteva avere come origine solo Krishna, che egli sapeva Dio, la persona suprema, degna della sua adorazione. Pensava.
Questo non è che opera di Krishna, e neppure io potrei frenare i suoi poteri sovrannaturali.
Mentre Krishna e Balaram parlavano, Brahma ritornò dopo un momento di assenza, secondo il calcolo del suo tempo. La Bhagavad Gita ci informa sulla longevità di Brahma. 12 delle sue ore corrispondono a 1000 volte la durata totale di 4 ere, cioè 4.320.000 anni per 1000. Un momento di Brahma equivale a uno dei nostri anni. Così, dopo un momento del suo tempo, Brahma ritornò per divertirsi degli effetti prodotti dal rapimento dei ragazzi e dei vitelli. Ma aveva anche paura perché sapeva di scherzare col fuoco. Krishna era il suo maestro e lui, per dispetto, gli aveva fatto uno scherzo. Per questo, trovandosi in ansietà, non era rimasto lontano a lungo. Di ritorno, dopo un breve istante, vide tutti i ragazzi e i vitelli che giocavano con Krishna esattamente come prima. Eppure era sicuro di averli rapiti e poi addormentati con i suoi poteri sovrannaturali. Brahma si mise a riflettere.
Ho rapito tutti i ragazzi e i vitelli. Penso perfettamente che essi stanno ancora dormendo. Com'è possibile che ora un gruppo identico di ragazzi e di vitelli stia giocando con Krishna? sono forse sfuggiti all'influsso dei miei poteri sovrannaturali e hanno continuato a giocare con Krishna per un anno intero?
Brahma cercava di capire chi fossero e come avessero potuto sfuggire all'influsso dei suoi poteri, ma non ci riuscì. In altre parole, rimase lui stesso vittima dei suoi poteri sovrannaturali che apparivano come neve nelle tenebre o lucciole nella luce del giorno. Al sole, la neve in cima a una collina o sul terreno brillerà di un certo splendore e nell'oscurità della notte la lucciola mostrerà il suo relativo potere di rischiarare. Ma di notte la neve non ha nessun riflesso argenteo, come di giorno la lucciola nessuna capacità di illuminare. Così, quando i poteri sovrannaturali di Brahma si trovarono in presenza di quelli di Krishna, divennero insignificanti come la neve di notte o una lucciola di giorno. Un uomo dotato di poteri sovrannaturali che desideri ostentarli davanti a un altro più potente di lui non rivelerebbe che la propria debolezza. Perfino un personaggio grande quanto Brahma diventò ridicolo quando volle esibire i suoi poteri in presenza di Krishna. Perciò si sentì confuso sulla loro natura. Per convincere Brahma che quei vitelli e quei ragazzi non erano gli stessi di prima, Krishna, da tutte quelle forme che aveva assunto, si trasformò in altrettante forme di Vishnu, dimostrandogli così che i giovani pastori e i vitelli stavano ancora dormendo sotto l'influsso di Brahma e che quelli che lui vedeva ora al loro posto erano tutte emanazioni dirette di Krishna o Vishnu. Vishnu emana da Krishna e furono forme di Vishnu quelle che apparvero davanti a Brahma. Blu di carnagione, indossavano abiti gialli, avevano tutti quattro braccia e la mazza, il disco, il fiore di loto e la conchiglia tra le mani. Perle, orecchini e ghirlande di fiori meravigliosi ornavano le loro teste coperte di caschi d'oro splendenti di gioielli. Sui loro petti spiccava il marchio del Srivatsa, il loro collo era liscio come una conchiglia. Di braccialetti e altri ornamenti erano decorate le loro braccia e di gioielli tintinnanti le loro gambe. Alla vita avevano campanellini d'oro e alle dita anelli con pietre preziose. Brahma vide inoltre che il corpo di Sri Vishnu, dai suoi piedi di loto fin sul capo, era tempestato da una pioggia di freschi boccioli di tulasi. E queste forme di Vishnu apparivano tutte meravigliosamente belle, belle di una bellezza spirituale, con un sorriso che ricordava il fulgore della luna e lo sguardo i primi raggi del sole. Semplicemente con quello sguardo, esse si rivelavano come la fonte della creazione e del mantenimento dell'ignoranza e della passione. Vishnu rappresenta la virtù, Brahma la passione e Shiva l'ignoranza. Ma poiché Vishnu mantiene ogni cosa nella creazione cosmica, egli crea e mantiene anche Brahma e Shiva. Dopo che Sri Vishnu si fu così manifestato, Brahma vide innumerevoli altri Brahma, innumerevoli Shiva e Deva, e perfino esseri insignificanti come le formiche o i minuscoli fili d'erba. In breve, tutti gli esseri mobili e immobili che danzavano intorno a Sri Vishnu al ritmo di varie musiche, offrendo tutti la loro adorazione a lui. Brahma realizzò che tutte quelle forme di Vishnu erano complete, che possedevano sia la perfezione detta anima, che può farci diventare piccoli come l'atomo, sia quella che può farci assumere dimensioni infinite come la creazione cosmica. Tutti i poteri sovrannaturali di Brahma, di Shiva, di tutti i Deva e i 24 elementi della natura materiale si trovavano interamente rappresentati nella persona di Vishnu, sotto la cui influenza tutti i poteri sovrannaturali subordinati a lui erano impegnati nella sua adorazione. Tutti gli offrivano il loro culto, il tempo, lo spazio, l'intera creazione cosmica, il potere di miglioramento, i desideri, gli atti e i tre guna.
Brahma realizzò inoltre che Sri Vishnu è la fonte di ogni verità, di ogni sapere e di ogni felicità, l'unione dei tre aspetti dell'assoluto, l'eternità, il sapere e la felicità, e l'oggetto di adorazione dei seguaci delle Upanishad. Brahma realizzò inoltre che tutte quelle differenti forme di ragazzi e vitelli si erano trasformate in altrettante forme di Vishnu. Non attraverso un potere come quello che può esibire uno yogi o un deva. Quei vitelli e ragazzi trasformati in Vishnu Murti o forme di Vishnu non erano manifestazione della Vishnu Maya o l'energia di Vishnu, ma erano Vishnu in persona. Vishnu e la Vishnu Maya sono paragonati rispettivamente al fuoco e al calore, che è un attributo del fuoco, ma non è il fuoco in sé. Le forme di Vishnu manifestate davanti a Brahma non sono paragonabili al calore, bensì al fuoco, perché tutte erano Vishnu stesso. Facciamo un altro esempio. Il sole può riflettersi nell'acqua di numerosi catini, ma questi riflessi non sono il sole vero, eppure avendone l'aspetto non diffondono né luce né calore. Invece, ciascuna delle forme che Krishna assunse era Vishnu stesso, in tutta la pienezza delle sue qualità. Vishnu è Satya, tutta verità, Jnana, tutto sapere, e Ananda, tutta felicità. Il maestro della Dea del Sapere, Brahmaji, che è considerato come la più alta autorità in materia di conoscenza vedica, rimaneva perplesso, incapace di comprendere le straordinarie potenze manifestate da Dio, la Persona Suprema. Nessuno nell'universo materiale può capire gli infiniti poteri sovrannaturali del Signore Supremo. Neppure un grande personaggio come Brahma, che non solo non riuscì a capire le potenze che Krishna manifestò davanti a lui, ma diventò confuso soltanto a vederle. Di fronte all'incapacità di Brahma di comprendere anche solo il modo in cui il Signore manifestava la potenza di Vishnu trasformandosi in vitelli e giovani pastori, Krishna fu mosso a compassione. Così, mentre manifestava pienamente la sua emanazione di Vishnu, d'improvviso egli calò sulla scena il sipario della sua yoga maya. La Bhagavad Gita afferma che Dio, la Persona Suprema, si cela alla nostra vista dietro il velo di questa yoga maya, che lo lascia però intravedere parzialmente. Invece, ciò che copre completamente la realtà è detto Mahamaya, o energia esterna, e impedisce all'anima condizionata di capire il Signore Supremo che è situato al di là della creazione cosmica. Brahma non è un essere comune, è di gran lunga superiore a tutti i Deva, tuttavia non poteva accedere alla comprensione dei poteri del Signore Supremo. Perciò Krishna si astenne volontariamente dal manifestarglieli ancora e stese il velo della sua yoga maya, affinché non sprofondasse sempre più nella sua perplessità.
immediatamente Brahma scese dal grande cigno che lo trasportava e davanti al Signore cadde a terra come un bastone d'oro. I Vaishnava usano il termine Dandavat a indicare l'offerta di omaggi. Questo termine significa cadere come un bastone. Infatti, i propri omaggi a Vaishnava superiori vanno offerti prosternandosi rigidi come un bastone. Così, per mostrare il suo rispetto al Signore, Brahma cade davanti a lui come un bastone, e poiché la sua carnagione è dorata, somigliava a un bastone d'oro ai piedi di Sri Krishna.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.